Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E come ogni venerdì sera ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio, stavolta non di football.
Calcio, calcio, anche se quello di cui parleremo oggi, insomma, assomiglia a tutto fuorché il calcio, perlomeno sicuramente di qualche anno fa. E voi direte perché, di cosa vogliamo parlare oggi? Ovviamente faremo la nostra consueta, diciamo così, analisi sulle squadre, sui vari risultati, anche perché insomma sono arrivati anche i primi playoff di Coppa. Ci scusiamo subito per la mancata puntata di settimana scorsa, purtroppo avendo iniziato a lavorare anche di sera, io adesso devo trovare altri orari con Leo per incastrarci. Finalmente oggi riusciamo a registrare anche in giornata, perché oggi è effettivamente venerdì alle 2:15, quindi registriamo proprio pochissimo prima che riuscire a sentire la settimana. Questo è anche buono, perché così almeno abbiamo un riscontro di, insomma, di tutto ciò di cui parleremo, non dovendoci attenere a risultati che devono arrivare come di solito. Quindi questo è. Perché ho detto che parleremo proprio di calcio, Leo? Perché oggi inizieremo la puntata parlando di un problema, un problemone che dal punto di vista nazionale, quindi Serie A, ma anche purtroppo internazionale, insomma, sta colpendo sempre di più il nostro amato sport, no? Parliamo del problema degli arbitri, Leo. Se sei d'accordo,
aiuto.
Ecco, se sei d'accordo, inizierei soltanto a citare qualche situazione, magari ne discutiamo e poi ne, appunto, insomma, diciamo anche la nostra in merito a un ruolo, no, quello dell'arbitro, che secondo me sta sempre venendo di più a mancare. La prima domanda che ti faccio è proprio questa, Leo: tu che ne pensi? Cioè, secondo te adesso l'arbitro, insomma, è una figura che ha un valore, non ha un valore? Perché secondo me da punti di vista sembra non servire più a nulla, ma in realtà da molti lo ha, proprio perché nella sua incompetenza devia le partite. Leo, tu cosa ne pensi?
Beh, praticamente hai risposto tu al posto mio, perché l'arbitro, chiaramente, quando hai detto devia ancora le partite, può ancora cambiare chiaramente il corso delle partite anche attraverso degli errori, soprattutto in epoca VAR. Ti fa capire in realtà il ruolo dell'arbitro ancora centrale e piuttosto importante, e che riesce a spostare, no, anche magari gli equilibri di una stagione, di un campionato, perché basta mezzo episodio, cambia tutto. E quindi sicuramente, ecco, il ruolo dell'arbitro è assolutamente centrale e attenzione, secondo me l'aspetto principale è che è giusto che rimanga tale il ruolo dell'arbitro. Cioè, l'arbitro comunque deve avere ancora un ruolo importante. Io, diciamo, poi dopo entreremo in merito anche agli episodi, andremo ad analizzare soprattutto in Serie A, in Europa, però quello che poi io mi chiedo è che ancora non c'è, secondo me, poi un equilibrio fra quello che dovrebbe fare l'arbitro e quello che poi può e deve dare magari uno strumento tecnologico come il VAR. Cioè, in questo momento io continuo a trovare gli stessi problemi, anzi probabilmente siamo addirittura andati peggiorando. Cioè, la situazione non è migliorata rispetto al primo giorno, che era un Juve-Cagliari del 2017-18, adesso non mi ricordo 17, l'anno
17-18 mi sembra la stagione, 17, sì, che, tra l'altro, rigore al Cagliari, primo intervento, e tutti là, adesso la Juventus, e invece attaccatevi altri due campionati, tre le movinti, quindi attaccatevi, un video qualcosa. Sempre sportivi, ovviamente, noi non esperti di calcio.
Scusa
la continua che stai facendo, in realtà un disamina giusto, partendo dalle origini, no? Perché ormai, insomma,
dalle
scusa
origini,
se ti,
no,
interrompo un secondo, c'è il VAR, ormai ragionandoci c'è quasi a 10 anni. Vai.
Assolutamente, c'è già quasi da 10 anni, e questo ti fa capire che comunque, secondo me, almeno opinione mia, poi ognuno chiaramente la può pensare diversamente sul VAR, però la questione, secondo me, principale è che si è andati, ripeto, peggiorando. Cioè, la situazione non è migliorata, era uno strumento, ci avevano raccontato che, cioè, doveva essere appunto questo strumento che poteva cambiare le cose in meglio, no? Secondo me, adesso ti faccio questa domanda, rispondimi: quasi 10 anni di VAR, tu pensi che le polemiche si sono placate, cioè il calcio si è tranquillizzato, ci sono meno polemiche o la situazione è peggiorata da questo punto di vista? Perché il VAR dovrebbe in parte, secondo me, chiaramente non dico azzerare gli errori, ma quasi, perché poi c'è sempre una piccola percentuale di soggettività. Chi ti racconta che deve essere oggettivo, secondo me, e lo diceva bene Allegri qualche anno fa, che diceva giustamente, voi parlate di oggettività, però poi c'è sempre un uomo che valuta lì l'episodio, al di là di regola o non regola, poi c'è sempre una percentuale di soggettività, chiaramente, quindi è difficile. Però io ti chiedo, dopo quasi 10 anni di VAR, pensi che abbia questa cosa, questo strumento abbia avuto, secondo te, un ruolo fondamentale di rilievo e che abbia appunto placato quelle polemiche che ci portiamo da sempre nel calcio e soprattutto in Italia?
Guarda, ti dico, di rilievo sì, però purtroppo al contrario di quello che hai detto. Qual è il problema? E sono sicuro, insomma, anche al discorso che hai fatto, la gente avrà intuito che tu la pensi come me. Il problema del VAR è che invece di placare le, diciamo così, contestazioni, no? Invece l'aumenta, proprio perché se una volta si diceva ma come ha fatto l'arbitro a non vederlo, come può questo non essere fuori gioco netto, con la palla era entrata nella linea, tutte queste cose, perché insomma anche un'altra cosa importante è la goal line, poi ricordiamoci, sono nazioni tipo la Spagna che la goal line ancora non ce l'ha, ricordo un Real Barcellona l'anno scorso, un gol clamoroso non dato a Lewandowski perché non c'era la goal line, e lì veramente quella forse è l'unica cosa elettronica che funziona, anche perché insomma è collegata col pallone che insomma c'ha tipo 100 e passa delle camere su questa per capire la percentuale del pallone che è entrato o no in rete, quindi quello secondo me è molto utile. La VAR, il problema invece è proprio il contrario, che insomma era stata una cosa, no, parlando quando ero piccolo, ma di sicuro anche te, no, con mio padre o con i suoi amici, immagino anche te, salutiamo tra l'altro mio padre e tuo padre Luca e Alessandro, quante volte ti avranno detto, avrà detto tuo padre o a me, mi ha detto la moviola servirebbe, no, la moviola la chiamerebbero, quindi insomma di far vedere l'azione rallentata, così, no, invece mo la chiamata VAR in effetti serve, perché allora c'è da dire che in molte occasioni è stata utile ed è utile, perché molte situazioni salvano anche arbitri da erroracci gravissimi, perché insomma immagino molti arbitri che alcuni errori che farebbero senza VAR sarebbero veramente da degredire, ma non neanche in Serie B, cioè proprio tornare in un ufficio statale a fare qualcos'altro, perché non è roba loro, con tutto rispetto, molte volte la salvai, ma molte volte il problema è che invece è stato proprio tutto il contrario. Io ricordo un Juve-Nantes del 2023, forse Leo questa te ricorderai anche te, viene chiamato per VAR, all'ultimo minuto c'era un cross, colpo di testa di Bremer, una mano nettissima, un giocatore del Nantes che adesso, scusate, non ricordo il nome, e l'arbitro viene richiamato al VAR, ma insomma, poi la cosa interattiva anche e divertente è che in TV noi, no, Leo, c'è presente, possiamo vedere, ci sta scritto VAR, chiamata per cosa, no? Viene specificato per cosa viene richiamato l'arbitro al VAR, e lì era per handball, quindi per chi non sa l'inglese insomma sarebbe fallo di mano letteralmente, e l'arbitro va a vedere il VAR, vede sto fallo di mano, fischia fallo in attacco alla Juve che non c'era, tra l'altro, quindi roba veramente clamorosa. Infatti poi quest'arbitro è stato declassato per tutta quella stagione,
ma no, poi l'Ipsia, vero che era poi qualche giorno prima o dopo, adesso non ricordo, ci fu l'Ipsia City, un episodio molto simile, no?
Ah sì, quel gol di Gvardiol, praticamente lo stesso, vero? Che Gvardiol si appoggiò sulle spalle, adesso non, forse di Laporte, non ricordo, insomma difensore,
non lo annullarono,
non lo annullarono, anzi bel gol uguale, e la cosa clamorosa è questo, che il VAR lì chiamò l'arbitro per fallo di mano e l'arbitro fischiò fallo in attacco, e questo fa anche capire un pochino tanto l'arbitro non serva, cioè anzi lì l'incompetenza è in arbitro, pensate un po'. Che dicevo del VAR, che il problema è che sì, sicuramente alcune volte ha salvato, però secondo me c'è proprio un problema alla base, l'utilizzo. Il VAR si può utilizzare solo in alcune occasioni, in altre no, in altre sì, in altre ancora. Ovviamente c'è anche un'altra cosa, secondo me la più utile, che c'è insieme al braccialetto con online technology, e il fuorigioco semi automatico, anche se secondo me lì andrebbe un pochino modificata la regola, perché non è possibile annullare un gol per un centimetro di un tacchetto, di un ginocchio, però quello magari ne parliamo un'altra puntata, perché sarebbe un argomento veramente lunghissimo. Quello che dico è che la VAR però l'utilizzo è fatto male, perché alcune volte può essere utilizzata, altre no, altre ancora sì.
Però ti posso dire una cosa?
Certo, certo, vai.
No, vai. Cioè non c'hanno, allora magari sbaglio io, magari
ci hanno rotto il cazzo, sì, assolutamente.
Scusate. Ci avevano raccontato e comunque doveva essere uno strumento anche oggettivo, no? D'oggettività, doveva portare a questo, no? Probabilmente. Però io ho la sensazione che c'ho ormai, dopo tanto tempo, soprattutto in Italia, perché poi noi ovviamente non abbiamo tutti questi riscontri, per esempio sugli altri campionati, no? Io non è che seguo tutta sta attenzione gli episodi in Spagna, in Inghilterra.
Certo, allora, se posso, scusami Leo, dove è molto contestato, infatti si sta pensando, non so se c'è stata una votazione tra club o addirittura tra soci, tifosi,
no?
Sì, in Inghilterra, perché in Inghilterra, insomma, lì veramente il VAR viene utilizzato male e molte volte non viene utilizzato, insomma, ho visto di gol annullato, mi sembra al Tottenham, una partita che hanno annullato di 3-2, erano regolari, insomma, cose di un altro mondo. Vabbè, insomma, il VAR che non piace non è una situazione soltanto italiana, passando il termine, scusa Leo, puoi continuare.
E appunto, ripeto, ci avevano raccontato, no, di uno strumento comunque che doveva portare a questa oggettività, però poi ci sono degli episodi piuttosto, guarda, ti faccio un esempio, quest'anno, poi dopo andremo nello specifico gli episodi di questa settimana. C'è stata Venezia-Roma, no? L'episodio, ne abbiamo parlato pure con Giovanni, privato.
Mamma mia.
Chi parlava di rigore, chi non. Secondo me lì la questione qual è? Che è vero, Mancini per esempio è molto vicino all'avversario, quindi la palla gli arriva là, allarga il braccio e va bene, tu non fischi rigore, perché per me quello non è rigore, ma non lo dico perché sono dell'oro, ma non è rigore, però...
No, no, neanche per me,
secondo me
è un discorso di vicinanza.
Stai a 20 centimetri dall'avversario.
Sì, sì, esatto. Sì, infatti, però, scusa Leo, per chi non sapesse l'occasione, se andasse a cercare, ci sta un giocatore del Venezia, adesso non ricordo chi, insomma, sposta la palla in area di rigore verso la porta, Mancini la prende col braccio, però insomma è un rimpallo fortuito, col braccio si largo, ma neanche così tanto, ha letteralmente 20-30 cm di distanza tra i due giocatori, quindi insomma una distanza talmente minima che neanche il tempo di reazione c'è di togliere il braccio istintivamente, anche perché poi vediamo che dopo il tocco, insomma, Mancini comunque il movimento era quello di tornare, però andiamo avanti, scusa.
Esatto.
Leo.
E credo una settimana prima, una decina di giorni prima, in Bologna e Roma vengono fischiati due rigori che sono sicuramente per dinamiche diverse, perché c'è un colpo di testa e là viene colpita la palla con il braccio, però è sempre molto ravvicinato, no? E lì vengono fischiati i rigori, la dinamica è diversa, però poi il movimento che fa il braccio e anche dal punto di vista della distanza rispetto alla palla e ai due avversari è praticamente la stessa, però là vengono fischiati i rigori. Quindi io vorrei capire, a proposito di uniformità di giudizio, di oggettività e tutto il resto, questo poi non avviene. C'è la sensazione che io, e ne abbiamo parlato, quant'è che facciamo sto podcast? Due anni, tre, cioè io mi ricordo tre anni fa
parlavamo delle stesse cose.
Dicevamo le stesse identiche cose, mi ricordo. Beh, dicevamo, però com'è possibile che un altro... Cioè,
ricordo Leo, questa...
In una maniera è uno in un'altra.
Questo episodio te lo ricorderai, che era, mi sembra, un Juve-Roma, dove De Ligt col braccio largo la colpisce, no?
E sì, cioè, Roma 4-3, no?
Esatto, sì, che poi Pellegrini sbagliò a rigore, De Ligt espulso, vabbè, io godo, Leo un po' meno. Che lì anche dicemmo, sì, il braccio era largo, il cross però era molto vicino. Lì eravamo rimasti un po' così, no? Però un rigore che si dice, vabbè, ci può stare. Però la cosa è questa, che il problema, secondo me, mi riaggancio a quello che stavi dicendo, Leo, poi ti lascio concludere, scusami, è che il problema è proprio questo, che ormai da uniformità che ci hanno promesso, secondo me siamo arrivati a singolarità che ci hanno dato, che vuol dire che ogni arbitro alla fine, detto in francese, fa un po' come cazzo gli pare, in senso, è ovvio che la legge è uguale per tutti, in senso le regole del calcio, dell'arbitraggio sono quelle, però poi ogni arbitro, anche lì sul momento, diciamo così, vede la situazione e decide per come crede lui, ovviamente cercando, anche se ogni tanto ci sia il dubbio che un arbitro cerchi di applicare le regole che ci siano, perché alcuni episodi sono veramente scandalosi. E insomma, è questo secondo me il problema, che da uniformità che ci hanno promesso, singolarità che ci hanno dato, che alla fine ogni arbitro giustamente pensa come vuole, però ci sono delle cose che dovrebbero essere più oggettive, ma più che altro più uniformi, proprio perché uno dice, ma com'è possibile che Juve-Nantes, quello è fallo addirittura in attacco, quando dall'altro al VAR ti hanno chiamato per dire guarda c'è un rigore, perché poi adesso grazie a DAZN e altre piattaforme abbiamo anche la fortuna, e questo secondo me è molto molto interessante, di sentire alcune conversazioni, no, tra VAR e arbitri, alcuni arbitri
open VAR,
sì esatto, open VAR, però lì tipo fecero trapelare insomma questi audio, che c'erano infatti, mi sembra fosse francese l'arbitro, Turpin, forse adesso non ricordo neanche chi. Il suo assistente al VAR, perché poi ovviamente la terna, per chi non lo sapesse, gli arbitraggi europei sono tutti della stessa nazionalità, gli arbitri, quindi per esempio ci sono i due guardaline, il quarto uomo e l'arbitro francesi, e idem i due al VAR, insomma, più altri due che supervisionano, che gli selezionano le immagini, insomma, e gli dice vieni qua che c'è un fallo di mano, io andrei a rivedere che probabilmente c'è rigore. Lui va lì, fallo in mano, dico ma non è possibile, fallo in attacco addirittura, neanche fallo in mano. E neanche la settimana prima, erano due giorni prima, diciamo, nella partita di Champions League, perché quella di Juve era giovedì, Gol di Guardiol uguale, che si appoggia leggermente sulle spalle, che quello non è mai fallo, ma da sempre fischiato. Quindi il problema è quello, che poi gli arbitri non hanno uniformità e secondo me non hanno neanche più carattere, perché il loro carattere lo vorrebbero far emergere prendendo una decisione forte. Però se tu prendi decisioni sbagliate, non è carattere quello là. Quello là è semplicemente, secondo me, poi Leo, adesso tu mi dai anche la tua, che te lo stavo per chiedere, secondo me quella là invece è un po', diciamo, di spocchiosità della serie. Ah, io decido, per me questo è così. Però poi insomma ti rendi conto della figura, infatti poi declassato, non ha più fatto Coppa Europea fino a fine stagione, è rientrato a settembre prossimo e si parlava di febbraio, insomma cose secondo me di un altro mondo. E il problema qual è? Che io per dire sto citando questa, che me la ricordo clamorosamente, cioè come dire, parliamo di 2 anni fa, ma un'altra clamorosa, Leo, questa la ricordi anche te, il fuorigioco di Bonucci sul gol di Juve Salernitana 3-2, che c'era Quadrado regolare, lì il VAR che tracciava le linee non ha visto Quadrado, cioè un'altra cosa vergognosa, che dicono non c'erano le telecamere, e in realtà le telecamere c'erano. E come, io ricordo la Juve con quei 2 punti in più, era la stagione dei 10 punti di penalizzazione, la Juve comunque sia con quei 2 punti in più alla fine, nonostante i 10 punti di penalizzazione, avrebbe fatto Europa League superando la Roma e la Lazio, superando la Roma, che comunque ha vinto all'ultima con lo Spezia, mi sembra, no? La Juve con quei 2 punti in più stava comunque in Europa League, poi non l'avrebbe fatta. Però il discorso è, cioè, sono cose vergognose che ci sono da anni e anni, e purtroppo oggi, insomma, che in data 14 febbraio 2025 parliamo di un fine settimana che è andato appunto dal 6 febbraio fino a, ma in generale fino a ieri, fino al 13, insomma settimana sportiva, passatemi il termine, in cui ce ne sono stati dei erroracci, non solo della VAR, ma purtroppo in cui secondo me avrebbe dovuto intervenire, ma anche degli arbitri, tra poco ne parliamo. Quindi Leo, tornando anche al discorso di prima, io ti dico appunto che ne pensi di questa cosa, di questo discorso che ho fatto, no? Degli arbitri, del loro atteggiamento, che comunque diventa dannoso ormai per il calcio, anche perché insomma io non oso immaginare appunto se la Juve con tanto fosse uscita.
Ma io sono abbastanza d'accordo con te quando parli anche magari della spocchiosità degli arbitri, no? Di probabilmente di non voler. Io ti cito un altro episodio, perché ormai tanto l'abbiamo citato di 10.000, ti cito un altro. L'episodio di Pairetto in Spezia Lazio, che piuttosto che aspettare la decisione del VAR, perché là ti ricordi si stava valutando
Acerbi fuori gioco, giusto?
Acerbi fuori gioco,
proprio lui, e con quel gol la Lazio 2 punti in più supera la Roma e va in Champions, giusto?
Esatto.
Assurdo.
E mi ricordo che Pairetto, clamorosamente, perché poi c'è l'audio e tutto, Pairetto non aspetta il VAR, la chiamata è che sembra assurdo, non aspetta quello che dice il VAR e convalida il gol. Quindi sicuramente c'è una certa, diciamo, anche, come dire, se la tirano un po', se pensano, perché secondo me gli arbitri, in realtà, questa cosa del VAR, io non so quanto l'abbiano digerita bene, perché secondo me non è uno strumento che a loro... Perché secondo me qualche arbitro, chi non è particolarmente intelligente probabilmente, se pensa quasi che il VAR va a sostituire un po' il loro mestiere, quindi si sentono un po' minacciati della loro anche autorità in campo, perché certo, è chiaro che quando tu hai
anche della propria professione, no? Nel senso stretto, cioè sì, dicono quindi questo mi sostituisce, quando invece dovrebbero capire che il discorso è questo, dato che già fate, cioè il VAR è stato messo per motivo, perché gli errori ne sono stati fatti, e appunto quando ci promettono ormai tempi andati, ci dissero guardate ci sarà oggettività, quello era l'arbitro, insomma nel singolo avrebbe dovuto dire meno male, almeno mo non posso più, cioè se c'è un errore grave perfetto, mi richiamano al VAR. E poi sta cosa anche ha giovato e non, perché molte volte ci sono azioni che magari si fanno finire e poi si riprende un fallo che c'è da inizio azione e tutto, insomma 2000 cose, poi magari per dire non viene fischiato un fallo inizio azione, ci sono altri 2 falli, ne viene fischiato un altro quando la squadra potrà andare a fare gol, cioè insomma cose proprio poi una reazione collaterale di Vence, cioè, sembra quasi giocare a domino, insomma una cosa un po' così. E sì, purtroppo
però c'è un altro discorso secondo me anche, certo, scusa certo, se ti interrompo,
no,
sembrerà magari un po' esagerato, però credo che c'è anche un'analisi da fare su quanto siano poi bravi gli arbitri a fare il loro mestiere. Cioè io penso che in Italia abbiamo, non dico tutti perché per esempio Sozza di bravo, poi però sono quasi tutti molto scarsi, alcuni molto giovani ancora e non sono in grado, ma gli arbitri in Italia il livello secondo me è piuttosto basso, non vedo questo livello così alto anche nella gestione delle partite.
Ma sì, sì, cioè partite finiscono con 7-8 gialli, a voglia. Cioè, almeno ogni fine settimana ce ne sono 2-3,
Sì, certo, Juve-Inter oggi, per esempio, o Juve-Milan, partite di cartello importanti, fai fatica a trovare uno in grado di gestire la, come dire, questa partita, perché poi un conto è arbitrato, con tutto il rispetto, Lecce-Spezia, un conto è arbitrare Inter-Juve, anche da un punto di vista del peso delle squadre, anche perché il calcio è anche, ha anche un aspetto politico chiaramente di peso specifico, quindi c'è anche questo. Poi io dico una cosa, l'ultima, e andiamo veramente ad analizzare gli episodi di questa settimana. Io lo dirò, attenzione, userò questo termine per qualcuno che sembra, per me c'è anche una certa malafede in qualche arbitro. Malafede, attenzione, sì, non è inteso che gli arbitri sono d'accordo con i club per far vincere un'altra squadra o dare un rigore. Io intendo malafede legato a dei comportamenti che hanno gli arbitri nei confronti di determinate persone, giocatori, allenatori, di, per esempio Mourinho, ti faccio un esempio, Mourinho è l'esempio lampante di ciò.
Vabbè, certo.
Mi ricordo in, qual è? Ah sì, era, se non sbaglio, oddio, Cremonese Roma, adesso non mi ricordo la partita. Mourinho, che non aveva fatto, che sicuramente è sempre stato uno piuttosto esuberante da questo punto di vista, e non ha mai, non è che detto che abbia sempre avuto ragione, però mi ricordo un arbitro in campo, gli, il quarto uomo arbitro, gli disse in campo: ah, Mourinho, stai sempre a piangere, basta, ti attacchi al capo. Cioè, capisci che un arbitro, ci sono, c'è l'audio, questa cosa è stata,
sì,
è
sì,
una cosa gravissima,
era stata
contestata, perché tu puoi pure, ti può stare pure sul cazzo Mourinho, Ibrahimovic, prendo esempi di persone un po'
tranquille,
tranquille, capito? Ti possono pure stare sul cavolo, però se te poi questa non dai un rigore, cioè io sono convinto che Taylor a Budapest non dà quel calcio di rigore per la Roma, perché la panchina della Roma si è lamentata tutto il tempo e Taylor, secondo me, gli è andato talmente sulle palle Mourinho, ma attenzione, questo non è per accusare Mourinho, è colpa di Taylor, perché te, pure se uno te sta tutto il tempo a rompere i coglioni, lo espelli al massimo, sai che fai? Ciao Mourinho, io te calcio,
sì,
ma
sì,
non è
esatto,
che tu non puoi dare calcio
anche
di rigore,
perché ora hanno il potere molto più semplice anche da Angiallo agli allenatori,
capito,
da qualche anno.
Sì, e sì, poi questa è malafede, sì, in termini proprio di rapporti,
sì,
capito?
E poi lì aggiungo, e lì Leo aggiungo anche non professionalità, che a proposito di VAR, cioè lì non è stato richiamato al VAR una cosa scandalosa,
ma io sono convinto,
non è stato
richiamato al VAR
parlando.
Per questo, perché secondo me la Roma stava protestando talmente tanto che Taylor uno è andato in confusione, due secondo me ci sta, perché io credo tutti noi, cioè gli esseri umani sono fatti, siamo tutti diversi ma anche piuttosto simili su alcune cose, delle emozioni che esprimiamo, quindi quando poi uno te va un po' sui coglioni, come dire, fai anche fatica a ragionare su alcune cose e inconsciamente magari la vuoi far pagare, lo sai che c'è, tutta si è lamentata fino adesso, al VAR non ci vado, per me non è rigore, l'ho visto, capito? E può essere che accade anche così, che è una follia,
sì, sì,
perché stiamo parlando di cose importanti, perché la Roma ha perso 80 milioni perché magari Taylor al 10 minuti della fine dal rigore, la Roma poi l'avrebbe dovuto segnare, vabbè, però mi dai quel rigore, poi ne riparliamo, segno, ho vinto l'Europa League, due coppe in due anni, 80 milioni dalla Champions, faccio la Champions, il futuro della Roma è cambiato anche solo per quell'episodio,
sì,
pensa
sì,
te, oggi la Roma sarebbe dov'è probabilmente, no?
Quindi, in Serie B direttamente. Vabbè, no, sì, questo sì è il problema, però è anche quello, cioè, capisco la soggettività e tutto, però cioè io vorrei ricordare sempre una cosa, questi si parla di professionisti e appunto come detto te anche ci sono livelli e livelli anche di partite, cioè una partita appunto come quella, insomma, come una finale d'Europa League in cui quel rigore che poi tira Dybala, io sono convinto che 10 volte su 9 volte e mezzo su 10 segna. Magari...
No, Dybala purtroppo era uscito.
Ah, chiunque altro, allora sbagliavano. Però il discorso è insomma, allora sbagliava. Però c'è,
no,
il discorso.
Invece,
ma sì, ma insomma, poi la Roma quella fece una gran partita, secondo me. E che dire, vabbè, questo sì, però capito, anche lì uno pensa, mazza, mo gli arbitri, quindi scusate il romano, vanno un puzza appena una cosa con una persona, allora andate.
Sì, bravo, cioè, è stato il termine giusto, un puzza.
Questo, va, questo cioè, fa capire che però questo cioè, mina alla, cioè, più che altro mina il realismo di uno sport, perché poi ripeto, quella è una finale che la Roma con quel rigore 90% vinceva. Però che dire, questo è successo, questo è. E il problema qual è? Che anche lì si parla ormai di quanti? 2-3 anni fa. Però adesso finalmente, dopo 20 quasi 5 minuti di insomma analisi, anche andando un po' a ritroso col VAR, appellandoci anche a eventi purtroppo veramente negativi, arriviamo agli eventi purtroppo negativissimi di questa settimana che è passata. Io Leo ti devo dire, in questa giornata insomma, grazie a Dio, venerdì, sabato e domenica non è successo un granché, citando quello del Venezia che volevano rigore, ma secondo me non c'era. Parliamo di, insomma, di una cosa importante, perché era una sfida importantissima, perché parliamo di Inter-Fiorentina, quando 5 giorni prima si era giocata Fiorentina-Inter, recupero, insomma, che era avvenuto dopo purtroppo il malore che ha avuto Bove, che adesso fortunatamente sta benissimo, già sappiamo, abbiamo aggiornamenti, abbiamo avuto ormai, insomma, il ragazzo sta bene, non potrà giocare in Serie A per adesso, insomma, da quel che si è capito, piccolo inciso, il defibrillatore che gli è stato installato sarebbe rimovibile, quindi vediamo anche cosa farà il calciatore. Però comunque, parlando di questo, la Fiorentina vince 3-0, fa un partitone che si è ripresa al 22esimo, insomma, grandissimissima prestazione della Fiorentina. E poi che succede? Si gioca Inter-Fiorentina. L'Inter con quel 3-0 aveva perso un'occasione, perché se avesse vinto avrebbe messo pressione al Napoli, che tra l'altro poi con l'Udinese perde una chance clamorosa. E qua, tra l'altro, piccolo inciso, il Napoli, Leo, posso dire, e qua ti chiedo velocemente un inciso, io non me l'aspettavo da Conte. Cioè, una partita così, di solito Conte, che è la classica partita, no, che può ammazzare il campionato, e invece, insomma, veramente più che dal Napoli non me l'aspettavo veramente da Conte, anche perché adesso il Napoli dovrà giocare in casa da Lazio, e sappiamo che per adesso il Napoli 2 volte ha giocato con la Lazio, una volta fuori casa, una volta in casa, ha sempre perso.
Beh sì, neanche io me lo aspettavo sinceramente, perché Conte è uno che riesce a fiutare, no, quei momenti lì che sono poi decisivi veramente per poi la conquista magari dello scudetto. E però il Napoli credo stia pagando anche una leggera flessione, perché Conte alla fine, è vero, gioca una volta a settimana, però se poi giocano sempre gli stessi, comunque a un certo punto un po' di stanchezza c'è. Poi devo dire, sul mercato gli hanno venduto Kvaratskhelia, io credo Conte sia piuttosto furibondo, perché è arrivato Okafor con almeno 5-6 kg di più.
Sì, so, e poi mo, Leo, scusa se inciso, come detto, te giocano sempre stessi. Si è fatto male Neres almeno per un mese, che salta la sfida scudetto con l'Inter. Neres, esatto, nettamente uno dei più positivi e fondamentali di questa stagione.
Sì, sì, assolutamente. Infatti è perso Kvara, mo un mese Neres, Napoli è rimasto, sì, Lukaku, che però poi non ha, come dire, non è il Lukaku di qualche anno fa, non è più così decisivo e dominante, cioè Politano, però credo che sia un momento un po' complicato per il Napoli, che Conte, secondo me, questa cosa non credo gli sia andata giù particolarmente, ecco.
Beh, non gli è andata
giù. Siamo passati da Adeyemi, Garnacho, arrivava Okafor, che era una riserva per Milan, che il Milan aveva sbolognato praticamente, credo, al Salisburgo, neanche mi ricordo che squadra, quindi all'Ipsia.
Mi sembra al Salisburgo, no, all'Ipsia, sì, forse, l'avevano fatto la Lampadria. E come ti ho detto, una con 5-6 kg, adesso dovrà trovare spazio e prestazioni. E ripeto, adesso il Napoli avrà la Lazio, poi la giornata che ci sarà settimana prossima, che sarà fondamentale sia per l'Inter, sia per il Napoli, sia anche, insomma, per le inseguitrici, insomma, l'Atalanta gioca col Cagliari, poi dopo ne parliamo. E sarà già interessante la prossima. Però torniamo su quello che stavo dicendo. Appunto, si gioca Inter-Fiorentina, quindi la stessa sfida che casualmente anche qua, ovviamente, ci rido quando lo dico, l'hanno messa dopo il recupero, sempre Fiorentina-Inter. Finisce 2-1, vince l'Inter, devo dire fa una grandissima prestazione rispetto a quella di Firenze, veramente raggiante, un Inter diversa. Però c'è da dire una cosa, finisce 2-1 e il primo gol che segna l'Inter, gol di Pongra, autogol di Pongracic per la Fiorentina, nasce da un calcio d'angolo che non so se qualcuno l'ha visto in diretta, probabilmente sì, io quando l'ho visto ho detto non ci credo gli ha dato questo calcio d'angolo in diretta, poi da replay era chiaro. Bastoni mette in mezzo un pallone, tra l'altro, insomma, sta deviazione che l'aveva sfiorato il giocatore della Fiorentina, anche qua dubbia, con il pallone che era uscito di un metro. Adesso io qua mi dico, l'arbitro non l'ha vista, e questa cosa è clamorosa ed è dannosa in un livello vergognoso, perché io ripeto, facendo due conti, l'Inter senza sta vittoria sarebbe a meno 3 dal Napoli, la Fiorentina con questo pareggio, che sarebbe stato molto utile, sarebbe agli stessi punti della Juve, pari punti, 43, meno 2 dalla Lazio quarta, insomma si parla di cose importanti, non... non di un risultato passato di là. Insomma, questa cosa vergognosa. E qua torniamo anche a un discorso fatto all'inizio, no, Leo, su cui ti interrogo. Ma è mai possibile che nel regolamento dell'utilizzo della VAR non ci sia la possibilità anche dopo il gol? Perché magari il calcio d'angolo, secondo me, lo puoi dare, dici ok, però vedi che c'è un gol, io direi guarda, è mai possibile che il VAR non può richiamare per dire guarda, era uscito il pallone, no, si riparte a rinvio al fondo? Perché è una cosa vergognosa. Io fossi un tifoso della Fiorentina, sarei a ricriminare fino a fine stagione, perché anche qua, metti che la Fiorentina per un punto non arriva in una Coppa Europea o una posizione più alta, pensa quanto debba recriminare, Leo. E io, quindi la mia contestazione e anche domanda è: ma è mai possibile che non si possa utilizzare il VAR anche per questo? Si utilizza per cose veramente inutili, si utilizza male per altre cose altrettanto inutili. Per una situazione del genere, che porta in vantaggio una squadra, che poi andando a vedere il risultato gli fa fare il gol decisivo per questa vittoria, è mai possibile? Non so tu, Leo, cosa ne pensi. Penso la pensare come me, però insomma è una cosa vergognosa. Adesso ovviamente non è non parlerò da provinciale, perché l'Inter, perché Amarotta League, queste sono tutte stronzate che si delineano dal fatto che anche prima abbiamo analizzato più situazioni e anche oggi lo faremo, in cui più squadre sono, insomma, vengono aiutate, secondo me più che aiutate alcune squadre, quella è una conseguenza, vengono più che altro penalizzate altre, perché ovviamente da tifoso della Fiorentina mi sentirei veramente derubato, mettiamola così, non dall'Inter ovviamente, ma dall'incoscienza e l'incapacità di arbitrare e di lavorare, insomma, anche tra gli organi d'arbitraggio, perché ripeto, questa situazione è scandalosa. E anche se fossi tifoso del Napoli dico, ah, potevamo stare a più 3, adesso stanno solo a meno 1. C'è anche più fiato sul collo.
Ma assolutamente, insomma, tu credo che abbia centrato il punto benissimo. Com'è possibile in epoca VAR, cioè com'è possibile che non si possa tornare indietro, no? Cioè, se il calcio d'angolo nasce ed è viziato da un errore, cioè che la palla in questa cosa era uscita, cioè com'è possibile che il VAR non possa intervenire se poi tu fai gol su quel calcio d'angolo? Cioè è una follia, veramente una roba che, cioè, non ha nessun tipo di logica. Cioè Marelli ci racconta, ma non perché ce l'abbiamo Marelli, ma perché Marelli ci racconta il motivo, ci dice, ah no, perché queste sono le regole, perché poi non lo sa manco Marelli, è la verità che nessuno lo sa, sono regole fatte veramente a cazzo di cane, scusate il termine, perché non ha senso. Cioè io voglio sapere, ma quale cosa... Un motivo potrebbe essere che uno non possa rivedere sempre veramente ogni minimazione del qua e del là, ma stiamo parlando non di un'azione di 3 minuti prima, 4 minuti prima, ma della stessa azione, di un calcio d'angolo, esatto. Cioè un gol
30
che
secondi prima, 30 secondi prima,
30, capisci? 30 secondi prima, un calcio d'angolo che non deve esistere, ed era, perché noi parliamo di VAR, va bene, ma è gravissimo anche le guardaline larghe non riescano a vedere
i guardalini. Sì, no, quello è l'errore umano, però...
errore umano, ma è talmente clamoroso.
No, è gravissimo, sì, perché vorrei vedere se 15 anni fa, senza VAR non vedevo una cosa del genere. Cioè, un arbitro del genere, declassato proprio a vita, ma perché lo sappiamo.
Ma capisci anche che precedenti. È assurdo.
Sì, è assurdo. Poi perché a me viene in mente, no, Leo, una soluzione, dico... Cioè, per il fuorigioco semiautomatico, non so se... insomma, se non tutti seguono bene, funziona così: si finisce l'azione, se c'è un fuorigioco, insomma, comunque sì, ma per esempio a fine azione che il guardaline pensa sia, alza la bandierina se arriva un gol o qualunque azione essa sia. Praticamente l'arbitro aspetta, viene, insomma, questo macchinario si attiva, tira le linee e appena arriva, diciamo così, tutto preciso, se c'è fuori gioco l'arbitro aspetta, ci sta l'assistente lì al VAR che dice ok, è stato fatto, è fuori gioco. Se è fuori gioco, l'arbitro dice fuori gioco, gol non valido. Non è fuori gioco, dice gol valido, quindi gol per la Roma, gol per il Venezia, gol per il Monza, gol per il Cagliari, gol per il Bologna, chiunque esso sia. E mi chiedo, ma è mai possibile che non si possa fare la stessa cosa per situazioni del genere? Che cosa ci vuole? L'arbitro che dice aspettate un attimo, lui si è preso un calcio d'angolo dubbio, per dire, o perlomeno anche dopo, cioè magari io penso anche, no? C'è il gol, quello del VAR, aspetti un attimo, ok, perfetto, io sto al VAR, dico, guarda, Marelli o chi stia arbitrando, guarda, chiunque stia arbitrando, guarda i Sozza, abbiamo visto c'è la palla uscita, quindi rinvio la Fiorentina. Lo fa, spiega ai capitani che vanno là, se arriva qualcun altro a rompere i coglioni gli dà giallo, basta. Non si può fare una cosa del genere? Ma è mai possibile che aspettiamo, abbiamo aspettato quando non c'era fuori gioco semiautomatico un quarto d'ora ogni tanto niente, si aspettava 2-3 minuti prima che a mano andavano a tirare le linee. Mo non si possono aspettare, mo aspettiamo 20 secondi, 30 per fuori gioco automatico, non si può per 10 secondi che arrivi l'assistente VAR, dice guarda il pallone è uscito. Cioè, una cosa vergognosa, veramente dannosa a questo calcio.
Assolutamente, assolutamente. Ma guarda, veramente è priva di logica.
Imbarazzante,
perché poi pure questa cosa è fuori gioco, giustamente, dei gol. Ormai praticamente io poi penso che tra poco servirà neanche più guardaline, perché ormai tanto non stiamo più, lo aspettano. Ormai se tu vai in voli davanti alla porta, un lancio, una palla in profondità, un filtrante, stai davanti alla porta,
non servisca
ormai
niente.
Aspettano sempre.
Sì.
Capito? Pure se sto a 10 metri ormai aspettano, perché io sono preoccupati, perché quindi anche i guardaline tra poco scomparirà. Però è veramente una roba priva di logica, e noi purtroppo cosa possiamo dire? Oltre che parlarne, non possiamo trovare un motivo valido per cui poi questa cosa non si fa, ed è gravissimo, ed è un altro dei grossi problemi che il VAR si sta portando, una delle tante incongruenze che il VAR si porta ormai avanti da quasi 10 anni.
Sì, tante incongruenze, appunto, sempre lì, cose che non proprio esattamente non si possono spiegare, perché poi diciamo, cioè il VAR interviene alcune volte che dici ma com'è possibile, e altre volte invece uno dice ma com'è possibile che non intervenga,
ma
cioè,
Francesco, clamoroso. Scusami, se tu puoi andare a rivedere una gomitata di un calciatore di un minuto e mezzo prima, ipoteticamente mezzo a campo, perché io non posso andare a rivedere se la palla è uscita prima del calcio d'angolo che poi porta a quello? Cioè, veramente, delle regole
sì, assurde. Sì, che poi neanche bisognerebbe andare a vedere, come ho detto, cioè, come succede per il fuorigioco semiautomatico, o come succedeva prima quando tiravano loro le linee, che ci vuole che quello al VAR dice guarda il pallone è uscito, rinvio al fondo per la squadra. Cioè, cosa vergognosa, secondo me vergognosa. E Leo, io chiuderei il capitolo, diciamo così, internosso, no, più nazionale della Serie A, perché adesso secondo me dobbiamo aprire un'altra parentesi dell'arbitraggio contro le italiane. E adesso pare che sto a piagna, assolutamente no, perché parleremo di purtroppo questa giornata tre occasioni in cui l'arbitraggio ha penalizzato nettamente una squadra che tra l'altro ha vinto, una squadra che ha pareggiato e una squadra che addirittura ha perso. Parliamo di Atalanta contro il Bruges, Juventus contro il PSV e la Roma, in che insomma, per farvi capire il tenore, chi segue e chi più o meno conosce il carattere degli allenatori, Claudio Ranieri, anche qua detto direttamente romano, ha sbroccato male. Che cosa vuol dire? Traduzione più italiana, insomma, si è arrabbiato, si è irritato particolarmente, tanto da andare dai suoi giocatori a fine partita a dirgli non dovete stringere la mano all'arbitro. Leo, io partirei proprio dalla Roma. Ci spieghi un attimino, perché tu comunque sia l'hai vista la partita, io purtroppo stavo lavorando. Cosa è successo? Perché insomma, anche qui, rivedendo, risentendo un po' di cose, si parla di un arbitraggio a senso unico verso il Porto. E però c'è anche una cosa, purtroppo non è la prima volta che succede, non solo a Roma ma in generale alle italiane. E dopo infatti parleremo anche di Juve e Atalanta nettamente penalizzate. Leo, parlaci di questa sfida, che tra l'altro la Roma con una vittoria, insomma, una vittoria per Roma sarebbe stata fondamentale, anche se c'è da dire il pareggio è un ottimo risultato, da quel che ho visto, anche venuta da una grande prestazione degli uomini di Ranieri.
Ma sì, faccio un piccolo inciso sulla partita. Devo dire che la sensazione che ho avuto io è di un'occasione sprecata, perché se la Roma avesse vinto 1-0, io non ti dico 2-0, perché a un certo punto hai anche avuto l'opportunità di raddoppiare con Cristante prima dell'espulsione, peccato, perché se là vai 2-0, per me dico te presenti in ciabatte all'Olimpico, ma quasi, quindi invece alla fine finita possibile 0-2, la partita finisce 1-1, quindi è tutto in equilibrio. Però la sensazione che ho io è che la Roma sia più forte, e che se riuscirà a recuperare Dybala, dato che è stato azzoppato, un calcio in pieno sul ginocchio, uno dei tanti errori dell'arbitro, e quindi un buon punto. Per quanto riguarda la sbroccata di Ranieri, devo dire che è legata, secondo me, tu hai detto bene, a un arbitraggio a senso unico, perché la Roma ha terminato la sua partita con 8-9 ammoniti, se non sbaglio.
C'era una diffidata, Leo, che non ricordo, scusami, tra questi.
Sì, Salemakers salterà la partita di ritorno, anche Cristante, che è pulso in Roma, avrà 2 assenze pesanti. E attenzione, perché qualora la Roma dovesse qualificarsi, i giocatori sono entrati in diffida, cioè non è che sia nulla quella diffida, cioè te la porti fino ai quarti, poi se tu arrivi
questa
ai quarti,
un'altra cosa imbarazzante, cioè questa è un'altra cosa, setta, cioè che bordi fino ai quarti, capito? Magari gli ottavi
fino ai quarti, poi dai quarti, per i quarti, capito? Va in semifinale, si annulla la diffida,
e vergognosa sta regola.
L'arbitraggio, secondo me, credo quello che abbia fatto infuriare Ranieri è che tu hai portato, e se l'è presa con Rosetti, no? Che è il coordinatore degli arbitri UEFA,
sì, internazionale, che, esatto, della UEFA.
Internazionale ha fatto proprio, insomma, ha detto proprio il nome di Rosetti. E Ranieri ieri ho avuto la sensazione che per la prima volta, oltre ad aver perso giustamente le staffe, ha parlato veramente da dirigente della Roma, quello che sarà poi, perché la differenza sostanziale, molti hanno accomunato questo atteggiamento di Ranieri a quello che aveva Mourinho, anzi paradossalmente ti dico che scusate, è stato molto più duro Ranieri rispetto alla durezza di Mourinho, perché la durezza
le
di
parole
Mourinho
sono importantissime, quelle di Ranieri, andatevele a recuperare adesso, ovviamente è Leo, non ci ricordiamo precise, veramente poi frustratissimo, no, cioè veramente, sì, mai visto un Claudio Ranieri così, alla venerante età, no, di quanti anni c'ha, c'è, cioè una cosa veramente vergognosa. Sì, la cosa che ha detto che mi è piaciuta è che insomma già ha parlato da dirigente, e questo fa capire che se un dirigente della Roma dal prossimo anno, penso, parla così, insomma, questo io fossi da Roma dico, oh, ovviamente abbiamo qualcuno, sì, in società che va a giocare a golf o
ragione,
va a rompere coglioni, cioè.
Hai ragione, però c'è da dire che Ranieri in questo momento, è vero, farà il dirigente, da già lo sta facendo, ma lo farà da giugno, poi no, in casa carica sarà arrivata da giugno, adesso fa l'allenatore. Io continuo a dire che la Roma poi ha bisogno di qualcuno che possa baccagliare, andare lì e incazzarsi, perché non può fare solo un uomo di 73 anni che farà dirigente tutto quello che vogliamo. Cioè la sensazione che ho avuto ieri era un po' quella che avevo quando c'era Mourinho, che poi c'era De Rossi, cioè allenatori lasciati soli a lottare contro delle istituzioni che poi in te se filano, perché se tu non strutturi poi la società, questa cosa ormai la dico, sembra diventato quasi noioso, in te se filano. Adesso vediamo che arbitraggio ci sarà, che arbitro metteranno, qualcuno ha scherzato, ha detto metteranno Taylor a Roma Porto,
guarda,
così Taylor non è,
guarda che disastro, penso Taylor, se deve arbitrare a Roma deve stare attento a non essere anche qua, diciamo termine romano, pistato de botte, perché veramente
pistato de botte,
esatto. Ricordiamo a Budapest, minacce di morte gli hanno dato in aeroporto.
Ranieri poi ieri ha detto mi hanno informato, il Rosetti è colui che ha designato Taylor come arbitro di Roma Siviglia, cioè Ranieri ieri veramente si è
perso le staffe, ha perso la sua eleganza classica.
Sì, ma devo dire che però per fare infuriare uno come Ranieri ci vuole. Perché, ripeto, gli episodi in sé, non è che ci sono degli episodi che gridano Dio, ci hanno rubato la partita, non è tanto quello, è sempre una questione di come tu gestisci i cartellini. Cioè, ragazzi, il calcio che dà, credo, Varela, adesso non mi ricordo, Dybala, è un calcio pericolosissimo.
Mamma mia, si è poi puntato solo a far male,
Esatto, bravo, solo a far male. Dybala poi per fortuna solo una contusione, ma rischi poi veramente di rompergli in giro, cioè, è una follia. Il Porto queste cose, perché attenzione, il Porto fa così
sempre,
da sempre. Io
mi
ricordavo
che
nel 2019 con Seisao hanno sempre fatto, con Seisao pure a Milan c'ha questi atteggiamenti, hanno sempre fatto queste cose qua, cioè loro preparano la partita così, e quindi non è una sorpresa. Però ripeto, a me ha sorpreso invece Ranieri, che è finalmente, come dire, poi in una settimana in cui era stato accusato di alcune cose, di come si stava gestendo la Roma, del fair play finanziario, di alcune parole che non erano piaciute ad alcuni. Io mi sono schierato, diciamo, un po' da democristiano, ho detto aspettiamo, vediamo a giugno quello che succede, chi nominerà come allenatore e tutto il resto. Ieri sera ho avuto la sensazione che Ranieri, oltre che perché era proprio andato in puzza, giustamente,
sì,
credo che abbia fatto questo gesto anche per ribadire, oh guardate, che se voi pensate che io sono netto rincoglionito, no, io sto con una grande attenzione sull'attenti, sto qua che non mollo di un centimetro.
Era da Mourinho che un allenatore della Roma, ma in generale anche un allenatore italiano, si schierasse e utilizzasse termini così forti per una situazione arbitrale, cioè questo c'è da dirlo, nel senso,
certo,
poi
sì.
Ripeto, un conto è farlo in Serie A, un conto è farlo in Europa, andando addirittura proprio a citare nome e cognome il designatore UEFA degli arbitri, cioè roba vergognosa. Poi tra l'altro, infatti, un'altra cosa pesantissima che ha detto, cioè qua hanno messo un arbitro che le italiane su 22 partite ne hanno pareggiate 9 e ne hanno perse tutte le altre, anche questo dovrebbe far capire. Certo, poi magari erano tutte tipo, che ne so, Lazio, Bayern, Monaco, così, non lo so, sto fantasticando. Però certo, anche questo è un dato, anche perché con Leo prima ne parlavo, prima di iniziare la registrazione. Se ho visto bene i dati, 10 cartellini nella partita, 9 per la Roma. Cioè, è una cosa imbarazzante. E l'unico cartellino per il Porto è appunto quello di Varela, che rischia di rompere un ginocchio a Dybala. Cioè, una cosa clamorosa, secondo me. Però, insomma, Ranieri, parole fortissime, vi invitiamo ad andarle ad ascoltare. E ricordiamo sempre, insomma, sul nostro profilo Instagram, trattino basso, non esperti di calcio, trattino basso, di iscriverci anche se pensate qualcosa, no? Insomma, se avete opinioni a riguardo, in generale, anche per insomma, vi chiediamo come mente creativa di dirci argomenti di cui vorreste che parlare, di cui voi vorreste sentire al podcast. Ne parleremo magari settimana prossima, se qualcuno ci scriverà. Andiamo avanti, perché purtroppo ci avviamo verso la fine con gli ultimi due episodi, anche questi secondo me molto molto gravi. E partirei da quello della Juve, che probabilmente, diciamo così, fa meno rumore di quello dell'Atalanta, perché in Italia è la Juve, quindi è quello. Però
no, perché ha vinto poi la Juve.
Esatto, perché la Juve ha vinto. Però c'è da dire, anche lì, un 2-0 fa tutta la differenza del mondo, perché anche perché io ho senso a giocare contro il PSV fuori casa, una squadra che in casa perde da X mesi. Insomma, il gol del pareggio di Perisic, in cui Kelly va lento, Di Gregorio sul primo palo. Però c'è da dire, prima del gol di Perisic, l'azione, grandissimo gol Perisic, giocatore straordinario anche a quanti anni c'ha. Leo, parlaci di quello che è successo, un fallo in mano, secondo me, clamoroso.
Beh sì, credo che sia abbastanza, come dire, il mondo visione, lo hanno visto tutti, e credo che sia abbastanza assurdo che poi, cioè, secondo me non se ne è parlato abbastanza, no? Perché era comunque un fallo che più o meno stava a metà campo, no? Adesso non mi ricordo la dinamica.
Sì, sì, poco dopo la metà campo, cioè era proprio, diciamo così, superata la metà campo, poi c'è stato un lancio, stop e gol di Perisic. Cioè,
esatto, lo stop di braccio, no? Che si è portato avanti il braccio, poi la palla per il gol, quindi è chiaro che è abbastanza assurdo. E anche in Europa comunque la gestione dei, anche dei falli di mano è veramente un po' strana. Io non, ripeto, non capisco. Comunque, mamma mia, cioè, tu giustamente detto, ha fatto meno rumore perché la Juve ha vinto. Però c'è da dire,
sì, però vincevano 2-0, era un altro discorso,
È pesante, perché tu adesso devi andare in Olanda a giocare al ritorno, una partita difficile, una squadra comunque forte. La Juve dovrà difendere il risultato, ma se poi vai sotto 1-0, poi là so cavolo. Quindi
sì, poi questa Juve, se va sotto, prende in gol, come abbiamo visto col PSV, parentesi sulla partita. Cioè, scusa, lo ti interrompo. Cioè, la Juve, sì, fino al 60esimo, secondo me, fino al gol preso, che era 64esimo, sì, la Juventus fa una grandissima partita, fa un grandissimo primo tempo, in cui secondo me gestisce, fa un gol, poteva anche, secondo me, starci benissimo il doppio vantaggio a fine primo tempo. Però la Juve anche lì, con la finalizzazione, deve imparare a segnare, e tante parole povere, perché veramente insegniamo manco con le mani. Ogni tanto McKennie sbriga al primo tempo un gol clamoroso, veramente veramente bello. E poi da quel gol la Juve va in blackout totale, trova un gol alla fine quasi con la disperazione, no? Coi singoli, coi cambi che tanto gli rompono le scatole a Thiago Motta, con Senzao, cross in mezzo forte, deviato male il portiere, gol di Mbangula, che tra l'altro si, cosa molto matura tra l'altro di questo ragazzo che sta facendo veramente faville, lui 2005, comunque molto giovane, dice: come faccio a essere felice con una prestazione così? È il tuo primo gol in Champions, insomma, c'ha ragione. Sì, come detto te, fa meno rumore, e difatti io anche più o meno concluderei qua l'analisi su questa cosa, perché la Juve ha vinto. Però insomma, quello è un gol che veramente alla fine potrà pesare, perché poi quel fallo in mano sappiamo come potrà andare, eh. Pensa se la Juve esce, c'è quel fallo in mano all'andata, magari rimaneva che la Juve continuava a dominare, magari insegnava anche più, 1-0 vinceva. Però insomma, ripeto, la Juve da quel gol poi ha avuto un blackout clamoroso. Che dire, insomma, sti errori sempre costanti. Vabbè, la Juve in Europa ormai veramente sono abituata alla qualunque, cioè, ricordo, non mi scorderò mai il rigore dato su Vasquez nel 2018, il rigore che non ci ha dato in finale di Champions su Pogba, vabbè, cose clamorose. E la cosa del Nantes, ne stavamo a parlare l'altro giorno, mi ricordo la semifinale sempre di quell'anno, tra l'altro, di Europa League del Nantes, non so, forse tu te la ricorderai, un fallo del giocatore del Siviglia, mi sembra di Baldé, che coi tacchetti prende il polpaccio, sì, prende il polpaccio di Rabiot clamorosamente. E c'era, sì, c'era un fallo clamoroso, non fischiava, vabbè, cosa in altro mondo. Parliamo dell'ultimo episodio, poi andiamo proprio in conclusione, ci salutiamo. E questo sì che fa rumore. Fa rumore perché il Bruges batte l'Atalanta a sorpresa, finisce 2-1, che tra l'altro rigore proprio all'ultimo secondo. E qui io vi invito ad andare a vedere la reazione in in cabina di commento di Bergomi e la reazione di Ian dal campo. Spiego la situazione per chi non l'ha vista, però vi consiglio, anzi ovviamente vi invoglio andarla a vedere perché ha del clamoroso. Palla filtrante messa in aria, Ian allarga leggermente il braccio, prende il collo del giocatore del Bruges per difendere palla, ma lo sfiora proprio, lo sfiora leggermente, prende palla, il giocatore del Bruges neanche ci stava arrivando, viene fischiato calcio di rigore. Cioè, una cosa, un fallo fischiato così, che veramente penso non si fischia neanche una simulata del giocatore del Bruges, l'attaccante, quello alto 25.000 metri, veramente pare gli hanno sparato, cioè, alla Neymar veramente nei tempi d'oro. E viene fischiato rigore, il VAR non interviene, insomma è una cosa vergognosa, perché la Atalanta, ecco, perde 2-1, adesso deve andare in casa, e però il Bruges con la Juve...
Lo dico adesso, la Atalanta gli fa 4.
Sì, sì, ma lo spero anch'io e penso di sì, però cioè, questa è...
Speriamo.
Cioè, no, lo speriamo tutti, c'è da dire, cioè, anche questa è una cosa clamorosa, Leo. Fammi tu un commento su sta cosa, anche se che commento vuoi fare, cioè veramente la cosa, poi scusami Leo che poi tutta torna, e adesso ti lascio la parola, e tutte le cose che abbiamo realizzato in Europa, tutte alle italiane, cioè tutte alle italiane.
Sì, ma guarda, allora, questa cosa delle manate, ormai che praticamente un difensore e un attaccante, perché pure a parte invertita è sempre un problema, ormai che fischiano sempre fallo, perché poi i giocatori interessati in questo caso appena sentono un minimo contatto in faccia, quindi una manata, ma non una manata per forza, anche aver appoggiato involontariamente è fallo. Ma in questo caso la cosa assurda è che tu non, cioè, ma come si fa a dare rigore per quel contatto là? Cioè veramente non, cioè, non è proprio fallo, cioè, non è che dice un rigore, non è proprio niente, esatto. Ed è una follia. Cioè io mi chiedo anche qua al VAR, dato che abbiamo fatto una puntata sul VAR, mi chiedo, ma dove, cioè, cosa ha valutato? Cioè io non sai quanto vorrei tagliare in braccio questa sentire che cazzerola si dicono al VAR, no, che cazzo, cioè, dicono nella, sì, stanza, esatto, del VAR, perché è assurdo, cioè, che come fai a dare rigore? Poi quello rantola per terra, cioè non è più calcio, cioè ormai... I difensori,
se gioca con le bambole meglio, cioè,
anche qualsiasi cosa, ed è una roba imbarazzante. Anche questo pesa, perché è stata tanto, ha perso un conto pareggiato, un conto a perdere, poi l'ultimo secondo lo beffa l'ultimo,
sì, cioè, la 94esimo.
Ma lo sai quanti te ne fischiano in mezzo al campo di cose così? Cioè,
sì,
una,
sì,
follia,
guarda,
però.
A me viene in mente un episodio che io quando guardo le partite, c'è un contatto che adesso ti dico e vi dico. Ditemi anche voi cosa ne pensate, anche tu Leo, che ormai so che automaticamente è fallo, che è una cosa vergognosa, che ogni volta dico vabbè fallo. Difensore o chiunque sia giocatore della squadra difende palla, appena arriva il difendente o il giocatore della squadra avversaria, no? E diciamo così, fa un contatto da dietro ma leggero, in senso fa sentire il fisico, quello casca, quello faceva sempre quadrato. E lui, infatti, a proposito, prima parlavamo giustamente di malafede su alcuni giocatori con quadrato, infatti una certa non gli fischiamo più, no? Il giocatore difende palla, arriva un contatto a dietro leggerissimo, quello casca, sempre automaticamente fallo. Io ogni volta, vi giuro, mi si gonfia la vena, perché dico, non è possibile che fischiano sempre fallo. Un contatto così leggero, che è letteralmente un body check leggerissimo, soltanto per, come ti dicono anche a scuola calcio, metti il fisico, fagli sentire il fisico, perché così se l'attaccante sente che è girato le spalle e tu stai là, ha poche soluzioni. Adesso se tu fai body check, gli fai sentire il fisico o in maniera leggera, quelli cascano, poi sono sempre più o meno vicino alle linee insomma di fine campo laterale, no? Succede sempre, fischiano sempre fallo, è una cosa che io non sopporto più, veramente imbarazzante, che io veramente dico vabbè, siamo arrivati che è meglio giocare con le bambole, perché veramente non si può più, c'è un minimo contatto, vi è fischiato fallo. Cioè io ripeto, il rigore che vi è dato al Bruce è una delle cose più imbarazzanti che ho visto negli ultimi anni. Cioè una cosa, perché un conto, sai, parli di errore arbitrale, parli che di una svista, cioè qua cosa ha visto? E il bello è che c'è anche il VAR che cosa ci vuole dire? Guarda, in realtà l'ha toccato il collo, quello si tocca il volto, che neanche l'ha sfiorato. Una cosa imbarazzante. Io non so Teo se vuoi aggiungere qualcosa, noi andiamo alla conclusione. Insomma, il succo di questa puntata è un po' diversa, secondo me era per fare proprio una protesta sociale nel nostro piccolo. Più che altro, appunto, vorremmo anche sapere le vostre opinioni, quindi ripeto, rinnovo a scriverci su Instagram, su, insomma, il profilo detto prima, lo rinnovo adesso, _ non esperti di calcio, tutto attaccato, _. Diteci anche la vostra, perché ovviamente sta diventando una situazione imbarazzante, ingestibile, e ripeto, il problema a livello europeo è che le italiane molte volte, troppe volte, vengono penalizzate. Ricordo, però andando anche così, una parata del pallavolista professionista 30 Alexander Arnold in un ritorno di Champions Roma-Liverpool, vergognoso, ma quelli sono alcune. Prima ho citato anche quelli contro la Juve, insomma, purtroppo situazioni che penalizzano sempre le squadre italiane. Non so, Leo, se vuoi aggiungere qualcosa. No, andiamo alle conclusioni.
Guarda, su Alexander Arnold, dopo che mi hai detto Alexander Arnold, finisco, non ho più niente da aggiungere.
Anche perché, se no, come si direbbe a Roma, non c'ho più parole, c'ho solo parolacce. Direi che parolacce, insomma, qualcuna c'è anche partita, perché veramente sono state situazioni e cose che vorrei abbastanza snervante. Però era una puntata diversa. Speriamo vi sia piaciuta. E insomma, ripeto, vi rinnovo a scriverci se volete qualche argomento anche extra calcio di cui parlare. Insomma, adesso velocemente, ecco, una cosa detta prima, poi siamo andati lunghi. E, insomma, la giornata che arriverà adesso di Serie A, Leo, sarà molto molto importante, perché ci sono partite fondamentali per tutte le squadre. Due delle prime due, no? Le prime due della classica hanno due big match, perché c'è Lazio-Napoli, c'è Juve-Inter, quindi insomma anche qua Juve e Lazio nella loro lotta, l'Inter-Napoli tra loro, e insomma bisogna fare attenzione soprattutto a Napoli e Lazio, anche perché l'Atalanta gioca col Cagliari in casa e viene da un 5-0 con 4 gol di Retegui. Poi quello anche ne dovremmo parlare un'altra puntata, perché si parla di record che potrebbe battere di Higuain e compagnia bella e di Immobile, insomma.
Quanti ne hanno fatti Higuain?
36. Questo sta a 23, insomma, 20 in 23 partite, insomma, vedremo. Comunque sì, l'Atalanta ha un'occasionissima per recuperare i punti, a Lazio e Napoli, a Lazio per andare sempre di più, allungare dalle altre, la Juve anche, l'Inter e Napoli si giocano veramente tutto, anche perché poi tra poco ci sarà scusate, lo scontro diretto. E la Roma per continua a riprendere punti, la Fiorentina appunto per sperare un passo falso sia di Lazio che di Fiorentina, insomma il Milan che si deve un po' ritrovare col Verona in casa, il Bologna anche che pari punti col Milan nella partita recuperata proprio Milan-Bologna, insomma tante sfide interessanti, le sfide di salvezza anche Genoa-Venezia, c'è Udinese-Empoli, Monza-Lecce fondamentale, perché il Monza rischia tantissimo un altro passo falso, insomma sarà una giornata interessantissima, di cui parleremo settimana prossima, speriamo, parlando di meno errori arbitrali. Grazie per averci ascoltato, sarà una bellissima puntata, mi è piaciuta molto, spero anche a voi, spero anche a Leo, anche se Leo ovviamente no, scherzo. E niente, grazie per averci ascoltato, come al solito, e allora direi che da Checco
e Leo
è tutto, buona serata.
Buon cazzo.